Bene, allora, benvenuti a tutti e buon pomeriggio. Partiamo oggi con il seminario delle arti dinamiche, come sapete, che si chiama per quest'anno Forgiature. Anche quest'anno, ma con delle modalità diverse rispetto agli anni passati, Tommaso Il Dio e io condurremo insieme il percorso del seminario. E anche quest'anno il primo passo, diciamo così, non può che essere un richiamo, una ripresa del punto in cui ci siamo lasciati lo scorso anno e dei punti che abbiamo individuato negli scorsi anni, negli anni passati, nel seminario delle arti dinamiche come punti caldi, diciamo così, del nostro lavoro. Perché questo, come gli anni scorsi e più degli anni scorsi? Perché quest'anno, come in passato, ma veramente, e lo capirete nel corso dei mesi, più ancora che negli anni passati, Tommaso e io abbiamo avuto l'esigenza di fermarci, di stare, di sostare, diciamo così, nei luoghi su cui ci eravamo affacciati, e di proseguire, il nostro lavoro, sostando, appunto, no? Cioè, non scappando via, come spesso capita di fare nella, fretta, no? Di vedere oltre, vedere altro, portarsi altrove. E quindi il lavoro di quest'anno è nato nella sua idea generale già in conclusione del seminario 2021, e per questo noi abbiamo avuto l'esigenza oggi in particolare di richiamare alcuni punti essenziali. Lo farò io nei miei modi in questa prima parte, poi faremo la pausa e poi proseguirà Tommaso nei suoi modi. Fin d'oggi, quindi ci alterneremo durante le sessioni in modo altamente dialogico. Per cominciare, e questa è una mia consuetudine, chi ha seguito i seminari degli anni passati, e do intanto il benvenuto a chi invece non c'era negli anni passati, come mio solito vorrei cominciare il seminario con uno o qualche esergo che mi piace sempre tenere un po' come un amuleto, no, di inizio. Il primo esergo è una brevissima citazione di uno scrittore giapponese che si chiamava Tanizaki Yonishiro, che è tratta da un testo che questa estate mi ha raggiunta come una vocazione, no? Per il lavoro del seminario di quest'anno e in generale per il lavoro me critico di quest'anno che è dedicato alle politiche del sapere, al tema della formazione intesa come costruzione di forme nella molteplicità, nei molti, tra i molti, per i molti e in questo senso costruzione di forme politiche della conoscenza. Allora, questo testo infatti si intitola Sulla maestria. E allora, anche in memoria del fatto che dentro il seminario delle arti dinamiche sempre abbiamo avuto un occhio di riguardo, diciamo così, alla dimensione teatrale dell'arte dinamica, anche per questo motivo ho scelto di leggervi come primo esergo questo brevissimo passo. Scrive dunque Yonichiro. Assistere a uno spettacolo per godere della maestria del proprio attore preferito, senza curarsi dei contenuti, potrebbe apparire forse poco ortodosso. Ma io mi sento in parte vicino a questo modo di seguire il teatro. L'abilità dei singoli attori è distinta dal teatro, scritto tra virgolette, cioè dal teatro in generale, nella sua totalità. Vi è ciò che si definisce interesse per la maestria, separato dal cosiddetto interesse per lo spettacolo. E esistono certamente parole più adatte per spiegarlo, benché, con mio profondo disappunto, io non riesco ora a trovarle. Ma in ogni caso è simile, diciamo così, al riflesso di una perla pazientemente levigata per anni, che con il tempo emana una lucentezza sino ad allora segreta, misteriosa. Ecco, è questa l'impressione che provo al cospetto della maestria degli uomini di teatro. E ai miei occhi la luce di quella perla assume ancora più valore, perché da sempre, nel mondo orientale, vi è l'abitudine di lucidare gli oggetti antichi con un panno, strofinando meticolosamente con grande pazienza ogni singolo oggetto per anni e anni, sino a farne emergere la naturale lucentezza, e donargli la bella patina caratteristica del tempo che passa. Così anche si affina la tecnica, così se ne gode, strofinare pazientemente e con cura, fino a ottenere la lucentezza e quindi l'arte. Il secondo esergo è, anche in questo caso, come è capitato in anni passati, un regalo che ho ricevuto da Tommaso stesso alcuni mesi fa, come visitazione, così lui la chiamò, per il seminario delle arti dinamiche, mentre entrambi, ciascuno per proprio conto, cominciavamo a lasciare sedimentare, no, pensieri, immagini, ragionamenti in vista di questo percorso comune. Si tratta di una poesia di Valerio Magrelli, tratta da Nature e Venature, i mestieri, e in particolare il mestiere che qui è evocato è quello del battiloro. Battiloro è un professionista, un artigiano, esperto nella battitura dei metalli per assottigliarne lo spessore e ottenere così una, diciamo, una dilatazione e un affinamento della materia metallica di partenza. E allora, ecco la visitazione di cui ringrazio Tommaso. Se arriva poca cosa, tu fatti batti l'oro e porta la moneta fino ad essere velo. Solo così si apprezza la sostanza del metallo, il suo respiro lento, sotto i colpi, la crescita paziente, irreale, della materia, che crescendo manca. Bene, buon inizio allora. Il seminario di quest'anno si chiama Forgiature, come sapete. Forgiatura, lo sapete già, però facciamo un piccolo promemoria, una piccola messa a punto, no? Di cosa significhi. Forgiatura o anche fucinatura. Fucinatura. Allora, la forgiatura o fucinatura, sappiamo che è un processo di produzione di tipo industriale, quindi che utilizza strumenti, tecniche, macchinari, un processo di produzione che consiste nella trasformazione per deformazione plastica di pezzi metallici che vengono portati ad alta temperatura e poi lavorati a colpi di maglio. Quindi un processo mediante il quale si ottiene trasformazione di metalli che non vengono portati allo stato liquido, cioè non vengono dissolti, diciamo così, no? Ma vengono scaldati ad altissime temperature fino a diventare plasmabili a colpi di maglio. In questo senso la forgiatura o fucinatura è un processo differente da quello, ad esempio, della fonderia, che prevede invece appunto la fusione e la colata di metalli attraverso la cosiddetta formatura, i processi di formatura, di cui avremo anche forse modo di parlare più avanti, no? Formatura consiste nella produzione delle forme, e cioè di quegli stampi, diciamo così, che devono essere la matrice su cui si riverserà la colata, secondo tecniche molto interessanti che sto studiando con grande diletto, si riverserà appunto la colata da cui, al momento della solidificazione, si potrà estrarre la forma vera e propria, cioè il getto, come si dice. Ora, si tratta di una differenza non secondaria, evidentemente, su cui, come ho detto, credo avremo modo di tornare. Si tratta di modi diversi del dare forma, modi diversi del dare forma. Uno attraverso la manipolazione, il colpo, la battitura, e vedremo poi che queste parole rientrano poi a tecniche estremamente raffinate, complesse, a passaggi estremamente articolati. Una manipolazione plastica, dicevo, no? E l'altro modo invece attraverso la liquefazione. Due modi del formare che passano entrambi diversamente attraverso la sformazione. Diciamo più precisamente la forgiatura attraverso una deformazione e invece la fonderia attraverso una vera e propria sformazione fino alla liquidazione. Ora, il dare forma è il nostro tema generale quest'anno, no? Lo sappiamo, il nostro tema generale che si ritrova in queste due modalità del dar forma ai metalli, che hanno differenze ma anche qualcosa di comune, evidentemente. In particolare, che cosa hanno di comune, a parte ciò che fanno, no? Appunto, sì, danno forma, cambiano forma a dei metalli. Hanno di comune, sì, in riferimento alla materia su cui lavorano, ma anche in riferimento all'ambiente in cui tali processi si svolgono, all'ambiente della lavorazione dei metalli, insomma, che è appunto la fucina, ovviamente. La fucina con le sue fornaci, che accolgono la materia metallica nell'oscurità per darle nuova forma, per trasformarla. Ora, è chiaro già soltanto attraverso questo rapido cenno che il nostro seminario di quest'anno comincia, e non so poi quanto si svolgerà anche, sotto l'egida di Efaistos, no? Di Efesto. Il dio della metallurgia, il dio dell'ingegneria, il dio dell'artigianato, il dio della scultura, il dio delle fucine, il dio del fuoco, no? Dio della tecne, evidentemente, per eccellenza, per antonomasia, e della metis, cioè di un certo tipo di sapienza, di un certo tipo di sapere, che più precisamente è astuzia e ingegno pratico, ingegno pratico. Beh, ogni anno direi che abbiamo avuto sempre un nume tutelare qui nel seminario delle arti dinamiche che abbiamo evocato nelle prime sessioni e che poi in vario modo è riemerso nel corso dei mesi e dell'anno mecritico. Quest'anno abbiamo avuto musa della danza, musa della poesia, abbiamo avuto la musa della storia, del canto epico, no? Quest'anno abbiamo come nome tutelare un bruttone, cioè un dio proprio brutto, anche noto per il suo caratteraccio, un dio che non danza. Non danza, anzi zoppica, perché è gravemente claudicante, come sappiamo, Efaistos. È gravemente claudicante, e per una vicenda che è bene ricordare, peraltro. Dunque, i miti, sapete, raccontano gli eventi con sfumature diverse, a volte anche contraddittorie. Di Efesto si dice anzitutto che egli fu generato da Era per fare dispetto in qualche modo a Zeus, alcuni dicono per i suoi ripetuti tradimenti, altri dicono perché egli aveva generato da sé Atena, la dea della forza, della potenza, della guerra, mediante strategia, mediante sapienza, mediante ingegno, invenzione ingegnosa, quindi anche lei dea della forza, di una forza, di una potenza, dea armata, no? Anche lei dea di un certo tipo di sapienza, che anche lei nasce da Zeus, sappiamo, per partenogenesi. Dico anche lei perché pure Efesto pare sia nato per partenogenesi da Era. Quindi lui è generato attraverso un atto, come dire, autonomo dalla sposa di Zeus, no? Dal femminile della potenza. E però, quando poi Era vede questo figliolo bruttissimo, lo scaraventa via dall'Olimpo. Dice: mamma mia, quanto sei brutto! Ogni scarafone si dice: è bella mamma sua. Ma nel caso del povero Efaistos la cosa non ha funzionato. Lui viene, pare che cadde per un intero giorno ruzzolando giù dal monte dell'Olimpo per la sua bruttezza. E a questo punto la cosa interessante è che Efesto si vendicherà contro la madre, si vendicherà con la madre, come dire, inventando il suo primo stratagemma, cioè forgiando un trono che le offrirà in dono, su cui la nobile mammina rimarrà incastrata. E per poter risolvere questo problema dovrà intervenire addirittura Dioniso, il quale farà ubriacare Efaistos così da ammorbidirlo e così convincerlo, persuaderlo a tornare sull'Olimpo, da cui era stato fatto ruzzolare per un'intera giornata, a sciogliere la madre del resto non proprio gentile nei suoi confronti, da questo trono che era diventato una gabbia, insomma, no? Lui lo fa, ma sappiamo che era un bambino traumatizzato, insomma, quindi anche il suo caratteraccio, insomma, forse ha qualche spiegazione. Lui comunque sia bruttino, azzoppato, eccetera, con un carattere appunto non proprio amorevole, chiede, come dire, come risarcimento, una sposa divina, e in particolare la più bella delle dee. E quindi, per pacificare il subbuglio che si era scatenato sull'Olimpo, gli viene concesso ovviamente Afrodite, la quale non era proprio felicissima di questo suo sposo, la scelta è coatta, e vabbè, non è neanche una scelta, se lo sposa, ma come sappiamo, Afrodite la bella, che voglio dire, aveva la sua vitalità, in particolare tradisce con regolarità Efestos con Ares, il dio della guerra, della battaglia, della lotta, insomma. E qui il nostro Efesto, a quel punto, come dire, prende una decisione che segnerà il senso della sua vita, no? Già in qualche modo evocato dalla trappola per la madre, decide che sarà un ottimo fabbricatore di trappole. E infatti ne costruisce un'altra che è destinata ad essere utilizzata per punire Ares e Afrodite. Come sapete, il mito racconta che infatti elabora una specie di rete che incastrerà nudi durante i loro amoreggiamenti sul letto la sua sposa e l'amante, e li incastra lì per lasciarli in mostra, per umiliarli davanti agli altri dei. Umiliarli, dei che corrono un po' perché gli dei si sa che sono dei pettegoli, degli odiosi, non vedono l'ora che ci sia un po' di gossip, un po' perché c'è l'Afrodite nuda, no? La quale però ottiene, implorando di essere liberata da questa rete. La cosa bella, secondo me, di tutto ciò è che Efesto a quel punto ne ha piene le scatole dell'Olimpo e decide, dopo aver dato segnali di sé attraverso i trappoloni che ha portato sul Monte degli Dei, decide di andarsene dall'Olimpo, non ci tornerà più. E la sua sede sarà invece nel ventre della terra, dove egli costruirà come suo, diciamo, terzo grande artefatto, a cui ne seguiranno moltissimi altri, la sua fucina. La sua fucina, che sta appunto nel cuore del vulcano, nel fondo del vulcano, dove il nero e la luce del fuoco si mescolano, esattamente come accade nelle fucine. Ora, da questo momento in avanti, Efesto produrrà non soltanto trappole, ma anche gioielli, ornamenti meravigliosi, o anche armi, in generale strumenti, utensili di grandissimo pregio, sia in quanto alla loro efficienza, sia in quanto alla loro grazia e bellezza. Quindi questo fabbro ingegnere, non so a voi, ma in qualche modo a me ha ricordato Poros, il padre di Eros, ma in un certo, che è appunto l'espediente, no? L'espediente, la strategia, ma in un certo senso anche lo stesso Eros, figlio di espediente e penia, mancanza, no? In qualche modo, strano, non ci avevo mai pensato, ci riflettevo proprio questa mattina, chi l'avrebbe mai detto, no? Che ci potesse essere una parentela tra il demone erotico, che appunto essendo mancante, come sappiamo, mancante, e chi è più mancante del nostro Efesto per molti aspetti, no? Mancante d'amore, mancante di accoglienza materna, mancante di una sede nell'Olimpo, mancante di una sposa, mancante di tutto, si fa ingegno, appunto, no? Espediente, strategia, stratagemma. E pare che anche il demone Eros non fosse poi tanto bello. Ora, Abbiamo detto che il nostro SAD si pone in strettissima continuità con quelli degli anni appena trascorsi e con l'ultimo in particolare, che si chiamava Qui e là l'ornamento o l'arte del frammezzo. Ovviamente chi lo desideri può trovare le registrazioni, i materiali, come sempre nell'archivio. Credo che ci saranno molteplici occasioni nelle quali sia Tommaso sia io come richiameremo, rinvieremo a parte a sezione dell'archivio che vi segnaleremo. Quindi confidiamo che non sia un problema anche per chi non c'era l'anno scorso, negli anni scorsi, perché il lavoro è proprio quello di riagganciarci e metterci assieme nello stesso ambiente, diciamo così, nella stessa fucina, no? Per lavorare. Ora, quel seminario, quello dell'anno scorso, ebbe a sua volta un antefatto, diciamo così, una provocazione, no? Un'immagine che lo suscitò nella sua traiettoria ed era una frase in particolare che incontrammo studiando gli scritti di Eisenstein 2 anni prima. Una frase, un passaggio molto rapido che noi valorizzammo allora, ma come dire, andammo poi oltre per la nostra strada. Un frammento nel quale, un passaggio nel quale Eisenstein scrisse che l'ornamento è la forma originaria di ogni arte figurativa. Noi lavorammo a suo tempo su questo punto un poco, ma l'anno scorso a questo punto ci provocò ulteriormente. Allora decidiamo di soffermarci su questa idea di Eisenstein curiosa, no? E cioè che la forma originaria dell'arte figurativa fosse qualcosa che non è figurativo. E vabbè, fin qua ci stiamo, che propriamente non ha forma però, perché la forma originaria dell'arte figurativa uno si aspetta che sia quantomeno una forma, no? E invece no, perché l'ornamento ci si è rivelato in particolare come qualcosa che non si caratterizza per una sua forma. Per una sua forma già data, determinata, orientata, costituita. In particolare, l'anno scorso noi seguimmo questa idea che l'ornamento sia il luogo del frammezzo per antonomasia, il luogo del frammezzo la cui efficacia, quindi come dire, la virtù ornamentale, no? La arete ornamentale, consiste nell'invitare a restare tra le figure. Tra le forme e i significati, ma non solo questo, cioè non restare tra le figure, ma più precisamente, questo è stato un passaggio difficile per noi l'anno scorso, l'ornamento è un invito a restare tra le figure, ma in particolare tra le figure, le forme e significati, no? Significate, e la zona auratica in forme. Diciamo, il nero di figura, la sformazione o la sformatura a cui l'ornamento sempre fa segno, senza però mai poterla tradurre in figura. Quindi lavoriamo sul fatto che l'ornamento significa, nel suo far segno, significa questo rinvio, è automanifestazione di questo rinvio. Un rinvio che ha il suo luogo tra l'aura, dicemmo l'anno scorso, no? Da cui le figure possono emergere e a cui tornano, un'aura pragmatica, operativa, uno sprofondo di mondo, dicemmo anche seguendo suggerimenti cruciali che ci venivano da lavori di Carlo Sini di alcuni anni fa. Quindi l'ornamento si colloca qua. Opera come segno del segnare, diciamo così, come rinvio a questa postura tra, ma al tempo stesso ha la sua virtù, la sua forza nell'essere un invito a restare là, a non sfuggire da una parte o dall'altra. In questo senso l'ornamento ci si è presentato l'anno scorso come luogo di soglia. Come luogo di soglia, come porosità, diciamo, tra il nero di forma e il venire in luce delle forme, come mostrazione di questo luogo, cioè mostrazione di quello che l'anno scorso noi chiamammo un mero ecco, c'era, ecco qui. In questo essere mostrazione dell'ecco, c'è, ecco qui, l'ornamento sì, ci si è chiarito l'anno scorso come occasione per la modernità e per noi contemporanei di una, come possiamo dire, di una dissoluzione di alcune dicotomie classiche, tra cui la nostra civiltà si è dibattuta. Ad esempio, la dicotomia tra il figurale e non figurale, tra il semantico e l'asemantico, tra la forma e l'informe, tra il significato, il messaggio, il contenuto e appunto la forma. Superamento di questa dicotomia e mostrazione, invece, uno potrebbe dire, ah beh, chiaro, della loro complementarità. No, non della loro complementarità, ma abbiamo detto l'anno scorso della loro reversibilità. Ecco, reversibilità. E simultaneità non gerarchica, mostrazione della reversibilità e simultaneità non gerarchica, mostrazione potremmo anche dire della rotazione metabolica del senso questi poli dell'oscillazione. Potremmo anche dire che l'ornamento è cora, no? Di ogni forma, compresa quella forma che si dice informe, è al di qua e della forma e dell'informe. Dissolve tale dicotomia in quanto l'ornamento è il luogo che sta tra, è il luogo dell'apertura di questa dicotomia. In questo senso, l'ornamento mostra, forse, pensavo, ciò che Barnett Newman, di cui pure abbiamo fatto qualche rapido cenno, a cui pure abbiamo fatto qualche rapido cenno l'anno scorso, ha chiamato emozione assoluta. Emozione assoluta. Abbiamo lavorato molto sull'emozione l'anno scorso, proprio nella sua natura nella sua natura motoria, no? Di movimento verso, emozione assoluta, anche se Newman non pensava affatto all'ornamento quando parlava di emozione assoluta, ma parlava del sublime. Parlava del sublime, diceva: il sublime è il sentimento della emozione assoluta, è sentire l'emozione assoluta. Ad esempio, Lyotard, che ha scritto un saggio nell'84 dedicato proprio al lavoro di Newman, dice: ma certo, il sublime, infatti, è, guarda un po', il sentimento dell'ecco. È così, ecco. Ecco allora, no? Il sublime è il sentimento della mera presenza, potremmo dire, della mera presenza, dove tutto è presente e dove niente è presente. Dove è presente un tutto di figura, cioè nessuna figura, niente figura. E secondo quello che è un po' il motto dell'ornamentale che noi evocammo l'anno scorso, cioè l'ornamento è nec nec et et. Ornamento, quindi è forse a questa forma originaria che faceva riferimento Eisenstein l'anno, 2 anni prima, no? Quando noi ne leggemmo il passo che ho citato. Noi abbiamo l'anno scorso seguito una strada che cercava di farsi carico di queste domande e abbiamo però, e qui lo ricordo rapidamente, individuato, come posso dire, alcuni caratteri dell'ornamento, alcuni tratti dell'ornamento in questa sua forma, in questo suo essere forma originaria di ogni arte figurativa. E io vorrei richiamare queste caratteristiche. Come per rapidissimi capitoletti, no? Il primo è intitolato Come parla l'ornamento, no? Qual è il discorso dell'ornamento? Che discorsi fa l'ornamento? L'ornamento non parla attraverso il discorso apofantico, abbiamo detto l'anno passato. Il suo modo di esprimersi non è né l'indicativo né l'imperativo né la Deissi, la descrizione orientata secondo le regole del giudizio, né il comando, l'imposizione, l'ordine dell'imperativo. Infatti, ho detto poco fa, se ricordate, che l'ornamento opera come un invito a restare tra, opera come un invito. E quindi il discorso ornamentale ha la struttura dell'invito, dell'auspicio, dell'augurio, del desiderio, esattamente come accade nelle benedizioni o nelle maledizioni. L'ornamento è sempre benedizione o maledizione, a volte tutte e due assieme. Il discorso ornamentale, infatti, si coniuga, su questo ragionammo l'anno scorso, nel modo ottativo. Nel modo ottativo e il suo tempo peculiare è l'aoristo. E abbiamo ricordato l'anno scorso, richiamo qua molto sinteticamente, quei promemoria così di grammatica e sintassi della lingua greca, abbiamo tenuto presente l'anno scorso che l'aoristo è un tempo molto particolare. Cioè, se l'ottativo è chiaro, no? Esprime appunto l'auspicio, il desiderio. L'aoristo, ho detto, è un tempo, è il tempo dell'ornamento, ma è un tempo molto particolare perché non è un tempo, in realtà. Soltanto, infatti, nella forma indicativa, non certo nella forma ottativa, appunto, l'aoristo viene tradotto con un tempo passato. In tutti gli altri modi, quindi, ovviamente, anche nell'ottativo, che esprime appunto l'auspicio, l'aoristo non ha un tempo, non è un tempo, non esprime un tempo, è un tempo indeterminato, potremmo dire così, perché indica, ecco il punto, l'aver luogo dell'azione, il suo ecco, c'è, accade. E quindi è un tempo che in realtà è un luogo, non so come dire, no? L'aoristo è un tempo che segna l'aver luogo. L'essere qui, l'eccoci. Secondo capitoletto, come si muove l'ornamento? Qual è il movimento dell'ornamento? Riprendendo la suggestione di Newman, che lui riferiva però al sublime, alla sublimità, abbiamo detto l'anno scorso che l'ornamento si muove come emozione assoluta. E cosa vuol dire emozione assoluta? Che accidenti vogliamo indicare se con questa espressione se la intendiamo proprio nella sua natura motoria, no? Motoria. L'ornamento si caratterizza per il suo orientamento, gli ornamenti si caratterizzano sempre per il loro orientamento plurimo e in questo senso adirezionale. O potremmo dire al tempo stesso un movimento onnidirezionale, adirezionale, onnidirezionale, et nec nec. Un movimento onnidirezionale che possiamo riuscire a pensare, secondo me, che io riesco a concepire soltanto se esco dalla abituale concezione del movimento come traslazione. È un movimento senza traslazione, quello della emozione assoluta, perché non c'è spostamento, non essendoci una direzione anziché un'altra, non ci può essere una traslazione, cioè uno spostamento da un luogo a un altro luogo. Certo, perché l'ornamento è il luogo, quindi non può andare verso altro luogo. E in questo senso, non avendo traslazione, non avendo un riferimento, non essendo in relazione a un altro luogo, esso esprime un movimento appunto assoluto, assoluto. Una parola che potremmo usare è quella di motilità, motilità, nel senso che questa parola può assumere, se pensiamo ad esempio a un sussultare, al respiro, alla vibrazione o anche a un tremolio. Sono movimenti. Movimenti, ma non traslazioni. Bene, questo tipo di movimento noi lo abbiamo evocato l'anno scorso come il movimento del restare. Restare. Restare, infatti, non è immobilità, è movimento, ma è movimento nel senso dell'emozione assoluta. E restare, noi utilizziamo una, in particolare una delle tele che compongono il trittico di Boccioni, stati d'animo, quelli che partono, gli addii e quelli che restano, no? Potete trovare questi materiali online se volete. Quelli che restano, no? Cosa vuol dire infatti restare? Allora potremmo dire restare, sì, è un tremolio, è un movimento, restare è il movimento del lasciar venire quello che arriva e del lasciare andare quello che se ne va. E per fare luogo a questo doppio, a questo opposto movimento direzionale, a queste opposte traslazioni che accade il restare. Qualcosa resta sempre, qualcosa deve restare affinché le cose vengano e vadano. Ora, quel che resta è il luogo di questo via vai, di questo andirivieni. Forse questo è lo spazio inteso come reversibilità, come dicevamo prima, come luogo metabolico, come rovesciamento. Ora, se questa ipotesi che abbiamo suggerito l'anno scorso può essere accolta, chiaramente ci si può tornare, no? Sono in una certa misura domande ancora aperte. Allora, il successivo capitoletto del mio riassunto è il luogo dell'ornamento, cioè dove abita l'ornamento? Che luogo è quello dell'ornamento? Che luogo è il luogo ornamento, no? Ora, la parola luogo. Noi la trattammo l'anno scorso facendo riferimento a una parola che si trova in particolare, ma non solo, nella Kabbalah, dove uno dei nomi di Dio è Makom. Makom, che traduciamo appunto con il luogo, il luogo. Dio è luogo, nel senso proprio di spazialità informe, spazialità non già forma, spazialità accoglibilità di forme, che è Dio stesso perché è in esso che ogni cosa viene alla luce. Ma il luogo dell'ornamento, se esso è il luogo del venire in luce, ci ha portato a chiederci se va bene quali sono i colori allora dell'ornamento. E anche su questo riflettere su Macomb ci ha aiutati e io vi invito a tenere ancora presente questa riflessione che qui richiamo. Macomb, il luogo in cui le cose possono venire alla luce, il luogo della luce, potremmo dire, delle cose, emerge attraverso quello che è un processo di rabbuiamento. Un rabbuiamento che appunto nella Kabbalah è chiamato Tzimtzum. Ricordate questa bella parola? Tzimtzum. Rabbuiamento di che cosa? Rabbuiamento ovviamente della luce infinita, unitaria, indifferenziata, che è Dio stesso. Quindi la luce infinita che si rabbuia è Dio stesso. L'effetto del rabbuiamento, l'apertura dello spazio per la luce delle cose, per i colori delle cose, per le differenze tra le cose, è Dio stesso. Per manifestarsi, dunque, la luce infinita che è Dio deve rabbuiarsi, deve ritrarsi, deve farsi nero, vuoto, ma come anche vuoto, spazio vuoto, e in questo senso può farsi il luogo in cui le cose, le determinazioni, le figure possono venire, possono arrivare. Ma come il luogo in cui si resta, diciamo, no? O meglio, il luogo che resta, perché è il luogo in cui le cose che arrivano vengono accolte, le cose che se ne vanno vengono lasciate andare. Allora, il luogo dell'ornamento, è il luogo della luce nera, è il luogo della nigredo, potremmo dire, secondo, la tradizione alchemica, cui pure in seminari passati ci siamo richiamati, è il luogo che ricorda quel passo della notte oscura di San Giovanni della Croce, che pure abbiamo richiamato l'anno scorso, in cui dice, ecco Dio come raggio di tenebra, un raggio di tenebra. In cerca di esperienze che ci potessero in qualche modo suffragare nella nostra ipotesi che aveva camminato attraverso questi capitoletti, no? I colori dell'ornamento, il discorso dell'ornamento, la efficacia dell'ornamento, il luogo dell'ornamento, il movimento dell'ornamento. Ecco, per trovare situazioni nelle quali potessimo mettere alla prova questo nostro percorso, che è evidente, è un percorso del tutto anomalo, cioè non abbiamo una, come dire, una estetica dell'ornamento che ci appoggi su questa, in questa nostra ipotesi circa l'ornamentale. Come dire, letteratura estetica sull'ornamento che abbiamo ampiamente attinto, ma ecco, insomma, quello che ne abbiamo fatto, questa traiettoria che vi sto ricordando e suggerendo, non ha riscontro, insomma, no? Questo mix non si era proposto. Bene, in cerca di luoghi di situazioni per mettere alla prova questa nostra un po' balzana ipotesi, abbiamo fatto nella seconda parte del nostro seminario dell'anno passato, un cammino, come abbiamo potuto, dentro la Cappella Rochko di Houston, guidati a un libro di Alessandro Carrera che si chiama I colori del buio, supportati in questo lavoro che abbiamo attraversato, a partire da una frase che mi aveva molto colpita e che adesso capirete. Carrera scrive che la Cappella Rochko è un luogo che ti accoglie quando entri, ti lascia andare quando vai. E io non potevo allora non provare a capire se ci fosse qualche possibilità di pensare più a fondo l'ornamento provando a studiare i caratteri della Cappella Rochko, che è una cappella laica, come credo sappiano anche coloro che non hanno seguito i lavori dell'anno scorso, una cappella laica nella quale sono una cappella laica a base ottagonale, nella quale sono, diciamo, esposti dei pannelli distribuiti sulle pareti, dei pannelli a cui ha lungamente lavorato Rocco, pannelli neri. Pannelli neri. Ora, quello che a noi venne in mente fu questo, che quella cappella in realtà fosse intanto il luogo dell'ornamento, o meglio fosse ornamento, svolgesse per moltissime ragioni la funzione che noi avevamo chiamato funzione ornamentale, che abbiamo anche evocato, ricordo che Marco Dubini chiese, no? Si entusiasmò, mi pare, di questa nostra lettura. Abbiamo anche evocato attraverso un raccontino del Virzuletto, cioè del colore che non è un colore, che ha tutti i colori, ma non è nessun colore, eccetera, eccetera, che non è propriamente il nero, infatti, ma è il buio di colore. Il buio di colore, il rabbuiarsi dei colori. In cui tutti i colori baluginano appunto come raggi di tenebra. E studiando, guidati da Carrera, questo ornamento, la Cappella Rochko, ci siamo presto resi conto che questa cappella non è una comune cappella, non solo per le sue caratteristiche, no? Che abbiamo evocato, ma perché in realtà è un battistero. È un battistero come la sua pianta ottagonale subito avrebbe dovuto suggerirci, visto che ottagonale è la pianta dei battisteri, che sono stati il centro dell'ultima parte del nostro seminario dell'anno scorso. Cosa sono i battisteri? Ci siamo domandati. Beh, intanto sono luoghi dove si celebra l'otto, cominciamo col dire questo, si celebra l'otto. Non semplicemente come il numero dell'infinito, ma più precisamente come il numero che indica l'ottavo giorno. L'ottavo giorno che nella tradizione biblica, ad esempio, è il giorno della resurrezione del Cristo, il giorno in cui Dio rinasce, il giorno in cui si rinasce. Il giorno in cui la trasformazione si compie, il giorno in cui ci si trasfigura in altra forma di vita. Ma non è soltanto la tradizione biblica e poi cristiana, insomma, no? Beh, la tradizione biblica, scusate, mi riferivo al Nuovo Testamento, ovviamente, il giorno della resurrezione del Cristo. Nell'Antico Testamento, è il giorno del riposo. Dopo la creazione, è il momento della contemplazione gioiosa, diciamo così, del felice, della fertilità dell'atto creativo di Dio. Quando le cose sono tutte in piena luce. Ma ad esempio nella tradizione invece pagana, romana, l'ottavo giorno, l'octava dies, in realtà erano gli 8 giorni successivi nella liturgia romana alle grandi festività. Ogni grande festa aveva, come dire, una coda, no? Festosa, uno scroscio, un strascico, festoso che durava 8 giorni, gli 8 giorni successivi. Al giorno di festa e appunto gli 8 giorni potevano essere tutti e 8, che dunque erano un'estensione della festa, erano la sua efficacia, la sua efflorescenza, potremmo dire, no? Potevano essere tutti e 8 i giorni successivi alla festa, oppure soltanto l'ottavo giorno, appunto, il giorno numero 8, che era in qualche modo l'eco di quella festa. La sua ripetizione, la sua memoria, il suo dispiegamento nella piena efficacia. Memoria dell'evento festivo per eccellenza, cioè evento che era chiuso in tutte le feste, che è il senso appunto il lieto evento, no? Che è l'evento festivo per antonomasia, cioè il venire al mondo di qualcosa. È venuto al mondo qualcosa, la nascita, diciamo così. Allora, anzitutto, battisteri, allora, luoghi di celebrazione dell'otto, memoria circolare del compimento della nascita, attraverso un passaggio, una circolazione, che è al tempo stesso una rinascita a nuova vita. Attraverso, questo è un altro dato importante per i battisteri, attraverso immersione. Il battistero ci sono appunto c'è l'acqua l'acqua che nella quale appunto occorre sprofondare il battesimo è questo sprofondamento nell'oscurità delle acque nella sì, che la cui efficacia come dire nel senso della abluzione è evidente ma più forte ancora è secondo me il senso della liquefazione nell'acqua profonda, no? Della sformazione, dicevamo, della dissoluzione nell'acqua profonda. Quindi forse più che l'immagine di una fucina nel senso della forgiatura che abbiamo evocato poco fa è quella di una fusione, no? Quella che dobbiamo evocare. Una liquefazione, una fonderia. I battisteri come fonderie. Fonderie. Fonderie dove evidentemente si muore perché si rinasca. dove la rinascita accade appunto come raggio di tenebra. E al tempo stesso, allora, se i battisteri sono luoghi in cui la morte si rovescia in vita, perché la vita si rovescia in morte, se sono questo luogo di reversibilità in atto, allora i battisteri sono luoghi metabolici, luoghi di trasmutazione della materia vivente mediante il passaggio nel nero. Allora, battisteri, fucine, anzi fonderie per la precisione, dicevamo, giocano tutti nel senso di quella che fu la origine di ogni metallurgia, cioè l'ars trasmutatoria, l'alchimia. Le origini della metallurgia non sono disgiunte dalle origini dell'alchimia, come ricordammo in un seminario di alcuni anni fa, nuovamente, no? Di 2 anni fa, sì. Corpi musici, si chiamava così. L'ars trasmutatoria, sicché il battistero è sì una fucina, è sì una fonderia, ma è anche un crogiolo. È anche il crogiolo in cui le forme precipitano, circolano per la loro rinnovata metabolè. È il luogo di mezzo, dunque il battistero, è il luogo di mezzo, è il luogo ornamentale per eccellenza. Non ci sono né i vivi né i morti, e i vivi e i morti nei battisteri. Perché i battisteri invece sono lì dove si resta nel passaggio, lì dove si resta tra la vita e la morte. Un battistero non è né la città dei vivi né la città dei morti. È in questo senso il punto che collega e disgiunge le due città. È la soglia. E forse in questo senso, in particolare Tommaso negli ultimi passi del seminario dell'anno passato, rilevò la dimensione pubblica, politica, urbana del battistero. Lì dove cioè le forme, lì dove le forme entrano nel loro crogiolo, nella loro fucina, lì si sancisce il patto che lega le due città e le rende città, la città dei morti e la città dei vivi, che fonda cioè il patto politico secondo il quale si è, come dire, cittadini di questa polis in quanto si ha memoria e si ha il luogo della fertile plasmazione reiterata dell'altra città, quella dei morti. Il battistero, infatti, ricordava Tommaso Il Dio, è luogo politico per antonomasia, luogo di fondazione delle città. Luogo di fondazione delle città è il luogo in cui si diviene cittadini. È il luogo mediante il quale una città diventa città e degli individui nascono come moltitudine che si riconosce in uno spazio condiviso. Il tema di questo anno a Metri è politiche del sapere. Quindi la domanda che formulò esplicitamente Tommaso in chiusura del seminario dell'anno passato e che anima il seminario di quest'anno nella sua struttura, che meglio vi spiegherà dopo Tommaso, anche proprio nella idea che noi abbiamo avuto di invitare, come sapete, degli interlocutori. Bene, l'idea, la domanda che chiude il seminario dell'anno passato e che ci ha sollecitato nella direzione di quello di quest'anno è: dove si trovano oggi i battisteri? Ci sono battisteri? Dove sono i battisteri? Quale luogo, quale ornamento svolge la funzione del battistero? È una fucina? sono fucine, i nuovi battisti li dobbiamo guardare nelle fucine, sono industrie, sono nel senso proprio degli opifici, no? Sono invece degli atelier dove lavorano invece, diciamo, gli artisti che fanno ad arte e che in particolare operano ad arte o intendono operare ad arte nell'ambito della formazione di possibilità di forme tra la luce e il nero. Costoro si intendono più come forgiatori oppure si intendono più come appunto artisti dell'opera bella, si intendono più come industriali, come fabbri, come strateghi, oppure si intendono più come appunto creatori, no? Creatori di forme belle. Qual è il loro luogo? Hanno a che fare con Efesto, ancora? Pensano di averci a che fare? Riconoscono in questo loro averci o non averci a che fare un senso battesimale? I loro luoghi di lavoro li hanno mai pensati? Li pensano? Qualcuno li pensa come battisteri, come luoghi politici? Sono queste domande che ci hanno mossi e che hanno a che fare con la costruzione di città, di forme di vita di moltitudini. Dove si possa proteggere, diciamo così, a garanzia delle moltitudini, il restare, il tremolio. Sono queste situazioni, dicevo, condivise, sono immagini condivise, intenzioni condivise da chi pratica il sapere tecnico, il sapere dell'artigianato, il sapere del fare ad arte, in senso, in questo caso, specificamente legato alla produzione di oggetti tridimensionali, diciamo così, lavorazione della materia nel suo senso più vulcanico, appunto, magmatico, oppure, ad esempio, potrebbe essere più efficace l'immagine di una piramide, che la piramide, luogo in cui stanno i morti, a rinnovare la funzione, il senso, il destino del re, del sovrano, che è emblema e, come dire, destino di tutti i sudditi, sintesi del destino di tutti i sudditi, ponendosi tra gli inferi, diciamo così, e il cielo, come segno di quella che è una trasmutazione mediante la morte. Una trasmutazione mediante la morte che fa sì che alcuni abbiano detto: ma in fondo le piramidi sono scale, sono un po' come la scala di Giacobbe, su cui, come si sa, gli angeli corrono, no? Come stelle cadenti, su e giù, su e giù, su e giù, su e giù. Immagine questa poi che si ritrova in alcuni passaggi meravigliosi del Paradiso di Dante. Quindi, stelle impazzite, no? Piramidi come scale. Scale terra-cielo o magma-cielo, morte-luce, tenebre-luminosità, tenebre-vita. È forse la piramide più che la fucina o la fonderia, quella che dobbiamo immaginare come emblema, luogo emblematico in cui opera il processo, in cui agisce ed è efficace, produce effetti il processo della forgiatura di politiche del sapere. Luoghi di strofinamento anche, no? In cui si strofina, si batte, si liquefà, si calpesta perché esca, no? La luce di cui leggevamo poco fa. Ecco, queste sono le domande che hanno guidato la decisione di svolgere un seminario sui temi che ho qua evocato, prendere a emblema operativo l'industria e l'arte della forgiatura, Scegliere come nume tutelare proprio quello brutto, non danzante, nascosto, oscuro tra gli dei, che è appunto Efesto, e invitare, mentre Tommaso e io ci confronteremo su questi temi che sostanzialmente condividiamo, sono il punto a cui siamo arrivati guardandoci in faccia, di invitare appunto quelli che forse possono darci una risposta non confido, non mi aspetto, ad esempio, non mi attendo, non mi interessa, sia una risposta consonante o consolatoria, no? Una bella risposta tutta tonda, sì, e beh, noi facciamo questo e siamo qua, allora tutti correremo, no, non mi aspetto questo, però si tratta di provare a mettersi alla prova, no? Di provare la prova, ecco, di cercare se mettersi alla prova abbia senso. Perché magari no, magari ci accorgeremo a fine seminario, proprio un esperimento, a fine seminario che per noi adesso questa strada non dà frutto, se non, vabbè, è un frutto piacevole, culturale del confronto con gli altri, è sempre bello, ma rispetto ai problemi grossi, seri, che riguardano le politiche del sapere che Mecrivo vuole fare, ecco, è possibile che questa formula non ci darà strada, non ci darà spago. È possibile, non lo sappiamo. Faremo insieme una valutazione per quanto potremo a fine percorso. Un'ultima notazione. Visto che abbiamo evocato la piramide come possibile scala, fonderia, se è una fonderia, ma non lo so, non ne sono sicura, ho molti dubbi, battistero, boh, non lo so. Visto che l'abbiamo evocata, mi piace ricordare, prima di fare la pausa, dopo la quale prenderà la parola Tommaso Di Dio, mi piace ricordare che in una delle formule raccolte nei capitoli, nel formulario del libro dei morti, dove si trovano in sostanza solo ottativi auristi, auspici, auguri, benedizioni o maledizioni, inviti, desideri, rivolti come dire, affinché accada, che accada. Che accada adesso, che accada qui, che accada subito. Ecco, nel libro dei morti, in una delle formule che riguardavo, si dice a un certo punto, so che Tommaso riprenderà la questione della traduzione di un passo emblematico, che in qualche modo dal titolo al libro dei morti, che è appunto uscire alla luce nel giorno o nel primo giorno, alla luce del giorno, diventare giorno, va bene, e quindi non ne dico altro. Ma la formula che mi colpì è questa: che lì dove si invoca e si auspica che il destino del sovrano, emblema di tutti i sudditi, sia quello di una illuminazione, di un diventare luminoso, luminoso. Ak, luminoso, pieno di luce, come Osiride, il dio morto e risorto, e come il sole che muore e risorge, lì dove accade questo si usa un'espressione che mi sembra anch'essa molto eloquente e mi chiede di sostare a pensare, insomma, no? E l'espressione è questa, dice... Tu sovrano, tu re e tu Osiride, possiate percorrere il cielo luminosi e uniti dalle tenebre. Possiate percorrere il cielo come stelle luminose uniti nelle tenebre. Ecco, nuovamente siamo sulla soglia, no, del nostro dramma ornamentale, diciamo così. Allora, mi fermo e facciamo la pausa sono molto orgogliosa di essere stata perfettamente nei tempi. Dunque, ci prendiamo una pausa di 10 minuti, un quarto d'ora per il tempo di risederci, e poi procediamo con Tommaso.